Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recò al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la potenza vivificante della sua Pasqua. È il giorno dopo il sabato e a Gerusalemme le croci sono ancora irte a ricordare il fallimento del Nazareno. I discepoli si sono dispersi secondo le parole del Maestro. Pietro, il discepolo amato, Tommaso, Andrea, Filippo, tutti si sono allontanati. Non sono riusciti, un pochino come noi, a tenere fisso lo sguardo su Gesù per attingere dal suo costato trafitto la potenza di quello spirito che fa nuove tutte quante le cose. Il Sinedrio, i sommi sacerdoti, coloro che hanno gridato «Crocifiggilo», si sentono soddisfatti e celebrano la Pasqua nella serenità di un animo che non ha voluto accogliere il vero volto di Dio nel volto trasfigurato del crocifisso. Tutto sembra finito e invece tutto ricomincia dal momento che coloro che amano non conoscono la morte, coloro che vivono la vita come un sacrificio d'amore non conoscono il fallimento. E questa è la grande lezione della Pasqua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. È il paradosso del giorno dopo il sabato. Servire significa regnare. Morire con Cristo significa vivere in eterno. Donare la propria vita per gli amici significa riceverla per sempre. Questa mia vita nessuno me la toglie, ma sono io che la dono. Proprio dove tutto sembra finito, risorge la vita, rifiorisce la gioia. Ora, se per Gesù è uno stupore, una meraviglia, la potenza della risurrezione, e lui, vivificato dall'amore del Padre, passa dalla morte alla vita, dopo i tre giorni nei quali il seme caduto a terra è marcito e inizia a far frutto, la stessa dinamica vale anche per tutti quanti noi, che al pari della Maddalena piangiamo i nostri fallimenti, al pari di Pietro e del discepolo amato corriamo sì, ma non sempre riusciamo a giungere a contemplare il mistero della vita. Non sempre, al pari di Pietro nella casa di Cornelio, riusciamo ad essere testimoni credibili della potenza della risurrezione. Ci sono due Pasque che vengono celebrate nella liturgia oggi e per tutta quanta la cinquantina pasquale, questi 50 giorni nei quali la Chiesa riverbera il mistero della risurrezione e interiorizza la grazia della vita nuova del risorto. C'è una Pasqua di Gesù e una Pasqua della Chiesa, un passaggio dalla morte alla vita di Cristo e un passaggio, una trasformazione della morte in vita nel cuore di coloro che credono nella sua parola e si lasciano portare dalla forza del suo spirito. Ora, come avviene la risurrezione in Gesù? Il suo corpo è stato deposto nel sepolcro, una pietra è stata arrotolata dinanzi in maniera molto frettolosa, dal momento che era la vigilia del giorno di Pasqua, la festa dei giudei. Proprio nel giorno dopo il sabato, alle prime luci dell'alba, il Padre, che ha accolto l'offerta del suo figlio Gesù, infonde nel suo corpo martoriato il suo amore misericordioso. È come se nella resurrezione ci fosse stato un abbraccio tra il Padre e il corpo esanime del suo figlio passato attraverso la morte. È come se il Padre lo avesse stretto al suo cuore e avesse infuso in lui la potenza del suo amore misericordioso. Forse non è un'esperienza che fate anche voi genitori, ma facciamo tutti, nelle braccia di colui o colei che ci ama. In quell'abbraccio, oltre a sentirci al sicuro, sperimentiamo un amore che ci vivifica, un affetto che ci fa risuscitare, una gioia che ci fa esultare, una tenerezza che ci fa risorgere. Questo avviene nella resurrezione. Il Padre infonde tutta la potenza del suo amore nel figlio passato attraverso la morte e in tal modo lo strappa dalle tenebre e gli restituisce una vita, ma una vita totalmente nuova. Perché Cristo, dice Paolo, risorto dai morti, non muore più, la morte non ha più potere sopra di lui. Questo, carissimi fratelli e sorelle, fa lo Spirito Santo. Quando viene effuso dal Padre attraverso il costato trafitto del suo Figlio, lo Spirito Santo ci fa risorgere, lo Spirito Santo ci fa danzare al ritmo del cuore del Padre, lo Spirito Santo ci vivifica, lo Spirito ci santifica, lo Spirito ci trasforma. Cambia le nostre morti in vita e ci fa essere delle creature nuove, perché innestati nel mistero della Pasqua di Gesù noi diventiamo totalmente nuovi, capaci, dice Paolo ai Romani, di camminare in novità di vita. Perché se uno è in Cristo, è innestato in Lui, se è unito a Lui come i tralci alla vite, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ne giungono di nuove. E la novità di Dio, che colora l'esistenza, è il suo amore misericordioso che infonde perdono, e la grazia del suo affetto che ci colora di gioia, è la sua tenerezza che ci fa essere seminatori di vita e di speranza. Questa, carissimi, è la Pasqua di Gesù, dove il figlio si stupisce per il dono del padre, si abbandona a quel tenero abbraccio e la vita che riceve dal padre lo rende capace di vivere al di là dello spazio, al di là del tempo. Ecco perché gli autori del Nuovo Testamento ce lo presentano capace di passare attraverso le porte, di apparire e di scomparire, perché la dimensione dell'amore è quella dell'eternità. Gesù Cristo risorto entra per la potenza dello Spirito Santo nella dimensione dell'amore del Padre, tutto permea con la forza del suo Spirito e tutto vivifica con la sua parola che ogni cosa fa passare dalla morte alla vita. Questa, potremmo dire, è la prima Pasqua, la Pasqua di Gesù. Ecco perché Pietro, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, dice che egli passò beneficando e sanando, perché lo Spirito Santo era sopra di lui. Ci sono vari momenti nei quali Gesù sperimenta la potenza dello Spirito Santo. Il primo momento è nel mistero dell'Incarnazione, quando Maria dice all'angelo: «Eccomi, sono la sella del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Lo Spirito Santo scende su Maria, prende abitazione e dimora nel suo seno, nel suo cuore, nella sua mente. Maria è permeata e lo Spirito permette al Verbo di farsi carne della carne di Maria. Quella è la prima azione che congiunge il Verbo alla natura umana. Così che Gesù Cristo è vero uomo e vero Dio, della stessa sostanza del Padre, unigenito figlio del Padre, ma il nostro fratello in umanità, per la fragile carne della nostra creaturalità. Innocente sì, ma uomo, plasmato di debolezza sì, ma non dell'arrendevolezza dinanzi al mistero della tentazione e del peccato. C'è un secondo momento nel quale Gesù sperimenta lo Spirito Santo ed è nel battesimo, lo ricorderete. I cieli si aprono, scende sopra di lui sotto forma di colomba lo Spirito e c'è questa voce del Padre che dice: «Questo è il mio figlio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, lui è tutto il mio cuore». Cosa succede in quel momento? Il cuore del Padre si apre e scende su Gesù il balsamo dello Spirito. Gesù viene profumato di Spirito Santo, viene unto per la missione, al punto tale che nella sinagoga di Nazareth, ci dice San Luca, prendendo il rotolo del profeta Isaia al capitolo 61, può dire, realizzando quella parola: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri un lieto messaggio». Unto, consacrato per la missione. Lo Spirito Santo è sempre con lui, lo sosterrà nel deserto, nella predicazione, nei miracoli, è forza di perdono, grazia di misericordia, potenza di vita, parola di speranza, sguardo di riconciliazione, gesto di perdono e di accoglienza, silenzio orante. Gesù è tutto innestato nel cuore del Padre e vive del suo amore. Il terzo momento nel quale in maniera forte Gesù sperimenta lo Spirito Santo, l'amore del Padre, è proprio nel sepolcro. Il chicco di grano caduto in terra muore e fa frutto. Lo Spirito Santo entra nel corpo di Gesù e lo rende nuovo, lo rende vivo, lo rende capace di generare vita. Perché il problema della vita cristiana, carissimi fratelli e sorelle, non è la salvezza della nostra anima. Perché il mistero della vita cristiana, se così fosse, sarebbe unicamente egoismo. Invece la vita cristiana significa essere innestati in Cristo, diventare delle creature nuove e generare pace, speranza, perdono e misericordia intorno. Seminare la luce del risorto, avere sorrisi di misericordia, gesti di compassione, sguardi di tenerezza, gesti di accoglienza. Questa è la Pasqua di Gesù. Ma la cosa più bella è che Gesù non tiene per sé il suo Spirito, l'ascolteremo domenica prossima, ma lo dona. Gesù è la trasparenza del dono del Padre, lo comunica questo Spirito di amore, non lo trattiene, lo effonde. Non è un tesoro geloso di cui appropriarsi, ma lo concede con amabilità, con povertà, con umiltà, con tenerezza e con trasporto nei riguardi dei suoi discepoli e di tutti quanti noi. Questa è la Pasqua di Gesù.
Ma qual è la nostra Pasqua? Qual è il mistero della nostra trasformazione? Abbiamo ascoltato un brano del capitolo 10 del libro degli Atti degli Apostoli, dove Pietro è totalmente nuovo. Non è più tremante come dinanzi al fuoco, pronto al rinnegamento alle parole di quei servi che si scaldano e che lo riconoscono come uno di coloro che seguono il Nazareno. Non è più il Pietro che al canto del gallo guarda Gesù ed è guardato da Gesù, afferma San Luca, e uscito fuori pianse amaramente. Il suo credersi migliore, capace di seguire il Signore, quanto invece lui, come noi, non è capace di vegliare un'ora sola insieme con lui nel Getsemani. Il Pietro che ci viene presentato da Luca è passato attraverso il fuoco della Pentecoste. È un Pietro trasformato dalla luce della Pasqua, irrorato dal sangue e dall'acqua che sgorgano dall'agnello, al punto tale che è intrepido, coraggioso, animoso, pieno di zelo, spavaldo. E può dire in quella casa che Cristo è il risorto, è il vivente, è passato sanando e beneficando perché è stato unto di Spirito Santo. È un testimone credibile della risurrezione, perché lui è una persona risorta, perché lui è una creatura nuova. Il brano del Vangelo, carissimi fratelli e sorelle, ci fa comprendere che il mistero della nostra Pasqua non è così semplice, perché è modellato sul cammino dell'Esodo. Per far uscire il popolo dal deserto, lo ricorderete, Dio ci mise una notte, li fece passare illesi attraverso il Mar Rosso in una notte. Ma perché l'Egitto potesse uscire dal cuore del popolo di Israele, ci vollero 40 anni. In un attimo il padre ha amato il figlio e lo ha strappato dall'angoscia della morte. Ma è più difficile strappare noi dalla morte, dall'odio, dalla mormorazione, dalla critica, dalla lamentela continua, dai nostri peccati, dalle nostre cadute, dalla nostra poca speranza, dalla fede che languisce, dalla preghiera che si spegne. Dio ci mette più tempo, non perché Lui non sia onnipotente, ma perché rispetta i tempi della nostra crescita e gradualmente ci porta per mano, porta gli agnellini sul petto, scrive Isaia, e conduce pian piano le pecore madri, proprio come ha fatto Gesù nei riguardi dei suoi discepoli nei 3 anni di vita pubblica. Dio con tenerezza ci guida, con pazienza ci conduce, con amabilità ci perdona, porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madri. Lui che è il buon pastore, la cui voce conoscono le pecore, lasciandosi guidare dal timbro della sua voce, dal battito del suo cuore, dalla tenerezza dei suoi silenzi, dai gesti affabili della sua dolce mano. E così il brano del Vangelo ci presenta il cammino da una parte di Maria Maddalena e dall'altra di Pietro e del discepolo amato. È un Pietro che ancora non ha conosciuto la potenza della Pasqua, non è stato ancora toccato dallo spirito della risurrezione e della vita nuova. E così è la nostra vita, carissimi fratelli e sorelle. C'è chi corre prima e c'è chi corre dopo. C'è chi arriva e chi si stanca. Chi guarda e non comprende. Chi vede e crede. Questo è il ritmo della vita delle nostre comunità ecclesiali, della nostra fraternità, delle nostre famiglie. Ci sono alcuni che, come Maria Maddalena, vanno a piangere un morto e non riescono a riconoscere i segni della vita. Il sepolcro è vuoto, la tomba è stata ribaltata. Tutto parla di vita, ma nel cuore della Maddalena c'è la morte. I segni della vita sono segni di morte, e c'è questa lamentela continua, questo annuncio della violenza che ha vinto sulla vita. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. È il cammino della Maddalena, che non riflette, non pensa. Ama, sì, di buon mattino va al sepolcro, le prime luci dell'alba le annunciano la resurrezione, ma lei non crede, dura con il cuore, pur se ama. La mente, dalla dura cervice, non riesce a ricordare la parola di Gesù. Ha bisogno di un surplus di esperienza, ha bisogno di fare l'incontro con il risorto che la strappi dalle sue paure e dai suoi timori. Scappa, va dai discepoli, annuncia la morte, non riesce a riconoscere nella vita la potenza della grazia e della pace. C'è poi il secondo cammino, quello di Pietro, e quello ancor più diverso del discepolo amato. Sono in due luoghi differenti. Maria Maddalena va prima da uno e poi dall'altro, annuncia la morte, e questi discepoli si mettono in marcia, corrono, vogliono vedere come sono andate le cose, vogliono capire, vogliono comprendere se la testimonianza della Maddalena è vera. Corrono al sepolcro, ma Pietro è appesantito nel cuore dal rinnegamento, così come siamo appesantiti noi, carissimi fratelli e sorelle, dai tradimenti e dalle incoerenze della vita cristiana, dalla poca preghiera, dall'olio dell'amore che non sempre brilla e illumina la nostra vita nella lampada del cuore, nelle notti della disperazione e dell'angoscia. Come Pietro, non riusciamo a portare il passo con il giovane discepolo amato. Lui corre più feroce, corre più forte, più risoluto, più deciso. Ma perché corre Giovanni? Perché riesce a correre? Sembra quasi ingiusto che un discepolo corra sull'altro, che non lo attenda, che non lo aspetti. L'Evangelista dice che questo è il discepolo amato da Gesù. Non sono le sue capacità che lo fanno correre, non è la sua giovinezza, non è la sua età, ma è l'esperienza che ha fatto di Gesù. Più noi sperimentiamo l'amore di Cristo, più ci sentiamo teneramente abbracciati da Lui e più corriamo, perché quanti credono nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza stancarsi, camminano senza affannarsi. È come se la liturgia volesse dirci: tu vuoi correre, lasciati amare da Gesù, lascia che la sua misericordia ti permi, il tuo perdono ti conquisti, il suo affetto entri potentemente dentro di te. Ma sei lento nella pratica del bene, nella grazia dei sacramenti, nel perdono da offrire agli altri, nel silenzio e nella preghiera, nell'adorazione e nella lode, nella supplica e nell'accoglienza nei riguardi degli altri. Lasciati amare da Gesù. Non sono le tue capacità che ti rendono santo, ma l'amore che il cuore di Cristo riversa in te. Il discepolo amato è colui che nella sera del tradimento ha messo il suo capo sul petto del Salvatore, ne ha assorbito i moti, i sentimenti, gli affetti, è entrato più e meglio degli altri nell'angoscia del tradimento, ma è riuscito a sentire quell'amore che supera il tradimento e il rinnegamento e diventa vittorioso sulle potenze del male. Per questo corre, corre e arriva primo. Ma, ed è questa la tenerezza e la delicatezza, non entra. Chi ama veramente fa spazio all'altro. Chi ama veramente non pretende di avere il primo posto, ma lava i piedi ai discepoli, ai fratelli, e diventa loro servo. Chi ama veramente non rimprovera, non accampa scuse, no, ma accoglie anche le durezze dell'altro e con la potenza della misericordia perdona sempre, dando sempre occasioni di vita nuova e di riconciliazione.
Questo forse dovremmo comprendere noi, genitori nella carne e nella fede. I figli non vanno continuamente ripresi, vanno accompagnati. L'amore non si paga con la gratificazione dei figli. L'amore è un mistero di totale gratuità, proprio come fa Giovanni nei riguardi di Pietro. Lo accoglie, lo sostiene, lo fa entrare. Pietro vede, ma non capisce niente. Il discepolo amato crede perché vede, ma con l'occhio penetrante della fede. Il tempo darà a Maria Maddalena, così come a Pietro, la possibilità di incontrare il risorto e di fare Pasqua, passando dalla morte alla vita. Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, l'augurio che io faccio a me e a voi è quello di contemplare la Pasqua di Gesù, il suo passaggio dalla morte alla vita, ma di celebrare la nostra Pasqua e di aiutarci a fare Pasqua nella nostra fraternità e nelle nostre famiglie, senza pretendere che l'altro corra di più, che l'altro creda come noi, a volte accogliendo l'altro che è più bravo di noi. Ma nell'altro ci siamo noi che corriamo, nella fede dell'altro ci siamo noi che crediamo. L'altro non è nostro nemico, nostro antagonista, ma è parte di noi, della vita della nostra famiglia, dell'essere coppia, sposi, dell'essere fraternità, dell'essere un cuor solo e un'anima sola. Il Signore ci conceda la grazia di bandire l'invidia e la gelosia e di essere tutti in Lui, un cuor solo e un'anima sola. E a Lei, sempre e solo a Lei, che è la donna vestita di sole, noi ci affidiamo e ci consegniamo. A Lei che scappa, corre, molto più del discepolo amato. A Lei che mette ali nel raggiungerci. A Lei che è passata attraverso il crogiolo della croce e non ha mai, mai e poi mai abbandonato il suo figlio Gesù, così come facciamo tutti quanti noi. A Lei ci affidiamo, al suo cuore ci stringiamo, al suo petto ci affidiamo. Sia Lei a donare pazienza al nostro cammino, sia Lei ad infondere speranza nel nostro buio, sia Lei la stella che sostiene la nostra navigazione, sia Lei il porto sicuro di ogni nostra angoscia, sia Lei nostra madre e regina, a donarci un raggio della luce del suo figlio Gesù, che la fa risplendere quale regina dei santi, quale madre di resurrezione, di vita nuova e di gioia in eterno. Amen.